live. Eccoci, quindi il tuo visual hammer, come si userebbe dire qua in UK, è essere un po' crepuscolare con la webcam un po' grigiosa.
Sì, gliel'ho chiesto di farmela dark e quindi è in onore di ciò che ero da adolescente, no? Sai che una volta che si è dark si rimane dark per sempre. Vabbè, eccomi qua.
Vedi? Ma quindi tu ascoltavi i Cure e andavi ai concerti dei Cure in gioventù oppure no?
Allora, i Cure sono troppo commerciali, okay. Quindi io ero oltre i Cure, ben oltre i Cure, quindi diciamo che i più commerciali della roba che ascoltavo io erano i Sisters of Mercy, ecco, che non so se sei presente.
No, no, mi cogli impreparato. Su,
ti devo mandare una compilation.
Senti, ma cosa ti volevo dire? No, beh, mi colpisce il fatto che hai detto che comunque io sono in parte divisivo, no? Perché parlavamo dei vari psicopatici che esistono online nei commenti, che, con cui ogni giorno uno, se vive online, deve fare i conti. E io pensavo, caspita, quando ho iniziato non avrei mai immaginato che parlando di business e di marketing la gente potesse odiarti, amarti, odiarti, ecco, immaginavo che il sentimento fosse invece così, vabbè, professionale, tranquillo, e invece no, mi sono reso conto che questa cosa non è possibile su qualunque argomento, come la vivi.
Infatti l'hai detto bene, esattamente qualunque argomento, cioè puoi parlare di apicoltura, puoi parlare di, non lo so, di cactus, puoi parlare di lingua, puoi parlare di business, non importa. Credo che una questione fondamentale sia, se hai delle idee, per forza c'è qualcuno che è a favore e qualcuno che è contro, perché magari gli fai simpatia, gli fai antipatia e così via. Consideriamo che l'online si è complicato tantissimo da quando è diventato di tutti, no? Per cui ora riproduciamo online le dinamiche sociali che ci sono nel mondo reale, certo. E anche questa, no? Della fandom, certo. Oppure dell'arcinemico, diciamo così. Certo.
Assolutamente. Senti Vera, dove sei? In che parte del mondo sei?
Io sono a Firenze.
Ah, sei a Firenze, ma sei... Io sono qua a Brighton con la variante inglese, che ho aperto i giornali italiani e ho detto, mamma mia...
Moriremo tutti, no, in mano.
Ho aperto la porta di casa pensando, adesso che cazzo troverò, l'apocalisse? No, c'era il mio vicino, allora, basta, mi dito. Qua a Brighton, peraltro, non si ha neanche nella lista quella del Tier 4, però è incredibile come il racconto, ecco, il linguaggio utilizzato sui media non corrisponda minimamente alla realtà che poi uno vive. Poi ovviamente ci sono situazioni più o meno complesse, però è incredibile come, se tu leggi quella rappresentazione e dici, cacchio, no, non esco più di casa qua, perché invece mia moglie che non legge i giornali italiani non ha quella percezione. Esatto.
No, infatti è vero, fra l'altro io subito all'inizio di tutto il casino, a marzo, scrissi un pezzo per Treccani dove mi occupavo proprio della comunicazione nella primissima fase, diciamo del passaggio da epidemia a pandemia, no? E soprattutto a come veniva narrata la storia di Wuhan, no? Sembrava veramente il film apocalittico, come dire, fine del mondo e così via. Poi, appunto, quando arriva il paziente 1, quello famoso lombardo, eccetera, poi lì, appunto, Italia rossa, Italia chiusa, moriremo tutti e così via. Già allora ebbi da ridire su questa insistenza nell'usare metafore belliche, immagini così molto granghignolesche, no? Quindi sopra le righe, perché fanno malissimo all'opinione pubblica, no? Cioè, non sono minimamente una minimizzatrice di quello che sta succedendo, però vedo anche sulle persone attorno a me, quelle più esposte ai media tradizionali, che c'è proprio un surplus di paura, anzi di terrore, che è moltissimo dovuto alla narrazione dei fatti.
C'era un titolo, Vera, di, non so se Corriere o Repubblica, ora l'Inghilterra trema, e tu dici, ma trema, vabbè, perché mi devi dare questa immagine? È come se io, che faccio imprenditore, dicessi, ragazzi, adesso tremiamo, ma cioè, posso rappresentare una situazione difficile, quest'anno figurati difficilissimo, complesso, per quello che è, in modo super realistico, ma non ho bisogno di metterti dentro questa tutta una serie di termini che poi non li togli più dalla testa, no? Quando vedi un'immagine poi non riesci più a toglierla, ce l'hai dentro, e quindi è un casino, insomma, l'impatto è veramente funesto.
Fra l'altro, giusto ieri, siccome sto scrivendo un libro e stavo cercando degli esempi di questa narrazione distorta, ho trovato una notizia che era tipo caccia al paziente 1 nel Kent, no? Una cosa del genere. Caccia. Allora, quando tu leggi caccia al paziente 1, cosa pensi? Certo. Pensi che si stia pacificamente tentando di rintracciare il primo malato della nuova variante di virus, o che c'è tipo... No, gli servizi speciali, no, le truppe d'assalto che sono lì appostate a cercare questo poveraccio per toglierlo dal novero dei vivi? Cioè, sono importanti, le parole sono importanti, non vorrei fare il remake di Nanni Moretti, ma cioè, cambiano la percezione della realtà, no? Si cerca di rintracciare il paziente 1, sarebbe la notizia senza questo extra di narrazione, e però non è abbastanza palatabile, non è abbastanza appetibile. E quindi ci metto caccia, che uno pensa a James Bond.
Come quando, ti ricordi, all'inizio c'era povero Cristo, caccia all'untore, il super untore, era un tizio, cioè non è che apposta questo qua era andato a girare, cioè non so bene.
No, ma ha detto che ha fatto in una settimana quello che io faccio in un mese, no? Due maratone, tre cene fuori, ma ammazza che vita che c'hai, però... Effettivamente, ecco, untore, si parla molto della parola untore, che ovviamente è una figura inesistente, è una figura mitologica, l'untore, perché ai tempi della peste in teoria era uno che andava in giro a ungere con questo virus, no? Le porte delle persone a cui voleva male. Chiaramente non è mai esistita una persona del genere, ma esattamente come le streghe c'è gente che ci ha rimesso la pelle, cioè uno che veniva, come si dice, bollato come untore, c'era il rischio che venisse linciato, insomma, quindi...
Sì, in chat mi stanno mettendo un po' di commenti interessanti, anzi se avete altri titoli che avete letto ultimamente scriveteli, così li commentiamo con Vera. Ad esempio Corrado dice, parla della disperazione degli italiani dopo il blocco dei voli, titolo in Repubblica, noi prigionieri negli aeroporti di Londra, cioè è sempre queste metafore che sono per colpirti e crearti questa sensazione di tensione, così torni a ridare un'occhiata 30 secondi dopo per vedere se la situazione si è calmata e domani riparte la prossima metafora drammatica.
Sì, fra l'altro indubbiamente ci sono persone che si sono trovate in incastri scomodissimi, no? Tipo, non so, hai disdetto tutto per ritornare a casa dopo un periodo di soggiorno e rimani bloccato lì, capisco. Però tutto questo insistere su queste metafore qui, appunto la trincea, la prima linea, i prigionieri, gli eroi, la battaglia, eccetera, no? Tutta la metafora bellica, in realtà hanno due, come si può dire, conseguenze perverse, chiamiamole così. Allora, il primo è, se siamo in guerra, bomba libera tutti, cioè è tutto lecito perché dobbiamo salvarci la pelle, quindi tendenzialmente si vanno a corrodere proprio quelle relazioni sociali che invece in questo momento sarebbero importanti, no? Perché credo che una delle cose che stiamo imparando dalla pandemia è fondamentale fare attenzione al prossimo, no? Cioè la maschera te la metti non tanto per te quanto per gli altri, il distanziamento, eccetera. Uno. E due, questo lo diceva già Susan Sontag, se tu crei la sensazione di stare in guerra, la nostra psiche automaticamente cerca nemici. E quindi quello che è successo sin dall'inizio della pandemia è questa proliferazione di nemici, no? L'untore, i cinesi, no? All'inizio della pandemia ti ricordo che a Roma avevano sputato addosso i cinesi, che magari sono romani da 500 generazioni, no? Cioè, perché poi abbiamo cinesi ormai di tot generazioni nati già in Italia, i runner, i vecchi, i bambini... no? Ti ricordi il runner solo sulla spiaggia, bloccato dai droni, no? Questo è il nemico. Certo. A un certo punto mi ricordo che si discuteva, cioè si disprezzava pubblicamente, sia chi riempiva troppo il carrello al supermercato, perché rallentava, no? Gli altri, sia chi aveva il carrello troppo vuoto, perché vuol dire che andava troppo spesso. E mi ricordo un post di una persona che inveiva contro qualcuno incontrato al supermarket che aveva osato comprare panna e fragole. In pandemia non si fa, no? Cioè, dobbiamo anche mangiare in maniera così sottotono, perché siamo in pandemia.
È vero, peraltro io avevo vissuto all'inizio quando l'Italia era il focolaio e io ero qua a Brighton, l'avevo detto anche in un video, insomma mi aveva colpito il fatto che per la prima volta in 8 anni che vivo qua, 8-9 anni che vivo qua, mi guardavano un po' come dire l'italiano, cioè ma questo qua è stato in Italia, mi guardavano con sospetto, almeno io mi sono sentito guardato con sospetto, magari era una mia paranoia e io sono magari paranoico su queste cose, però ad oggi invece che se girate c'è la variante inglese, allora invece noi guardiamo gli inglesi come dire bastardi, ci avete la variante, che poi sarà mica una sola variante, cioè ci saranno tante varianti, no? Di sto merito, però la variante inglese adesso arriva e quella monopolizza, ecco la cosa che a me fa morire da diciamo giovane marmotta della comunicazione, mi appassiona il mondo della comunicazione, è che tu per alcuni periodi della tua vita vivi con quel tormentone lì, no? Quella parola, il coso, oppure non so, Berlusconi, cioè per quanti anni Berlusconi, le robe, e poi si passa ad altro e tu quella roba lì non esiste più e vai sui prossimi termini che determinano poi il tuo stato d'animo.
Sono le famose buzzwords, no? Sono le parole del momento che diventano centrali alla narrazione appunto dei mezzi di comunicazione di massa, con effetti allucinanti. Cioè, se tu guardi poi le notizie su questa famosa variante inglese, ti dicono è più contagiosa, ma in realtà non è una grande novità. Cioè, ci sono già state tante mutazioni del virus. Come mai adesso questa è la notizia? Perché è come se noi avessimo bisogno di questa notizia, no? E quindi il sistema si butta su questa roba per creare il caso. E hai ragione su una roba che è psicologicamente interessante. Fra un tot di tempo ce lo saremmo dimenticato, come è sempre successo. Allora immaginati cosa succede se nel circuito dei media entra una fake news, cioè una bufala, una notizia distorta o data male. Siccome c'è questo picco di interesse, questo spike di interesse all'inizio, ma poi non gliene frega più nulla a nessuno, è difficilissimo fare debunking, cioè eradicare quella prima versione che ha avuto una grande presa sull'opinione pubblica. Io questo discorso lo vedo tanto per le bufale linguistiche, no? Cioè, mi viene in mente la più grande di tutte, Petaloso. Petaloso è del febbraio 2016 e io lavoravo all'epoca come gestrice del profilo Twitter della Crusca, quindi ero, diciamo così, nella stanza dei bottoni, quindi posso dare un resoconto di prima mano di quello che è successo. Ecco, Petaloso non è stato approvato dalla Crusca e soprattutto la Crusca non l'ha messo in nessun vocabolario, ma perché la Crusca non fa vocabolari dal 1923, non c'è verso, sono passati 4 anni, io parlo, vado alle conferenze eccetera e sempre c'è qualcuno che alza la mano e fa però con quello sdoganamento di Petaloso la Crusca si è sputtanata, non so, una roba del genere. Guarda, la Crusca non sdogana perché non è un ufficio delle dogane, però quella prima informazione è impossibile da togliere dal giro, dal circuito.
Senti, dimmi come funziona il mondo del lingua o linguaggio, perché qua adesso inizio a sentirmi in grande imbarazzo a pronunciare qualunque parola, ma come funziona, diciamo, chi è il custode della lingua italiana, se esiste un custode della lingua italiana, come funziona, diciamo, visto dal tuo punto di vista?
Allora, intanto tu hai il problema lingua e linguaggio perché in inglese siete fortunati, avete solo language e quindi avete risolto tutto. Diciamo che il linguaggio comprende anche cose extralinguistiche, quindi anche il linguaggio del corpo o il linguaggio degli animali e cose del genere. Lingua, parliamo soprattutto delle parole. Devo darti una brutta notizia, non c'è un custode della lingua italiana. La lingua italiana da questo punto di vista è anarchica. La cosa più vicina al custode effettivamente è l'Accademia della Crusca, perché è la più antica accademia di lingua, forse del mondo, fondata nel 1583. Quindi, insomma, c'è una certa storia. Non c'ero, però me l'hanno detto. Okay. E però non ha un ruolo ufficiale. Cioè, la Crusca studia l'italiano, ma da nessuna parte, in nessuno statuto, in nessun documento del governo italiano, c'è scritto che la Crusca ha un ruolo prescrittivo. Non prescrive nulla.
Scusa Vera, scusa se ti interrompo, ma quando dici la Crusca studia, cioè dove stanno, chi sono, quanti sono, che preparazione c'hanno?
Allora, gli accademici della Crusca, che vengono eletti per cooptazione, cioè chi è già dentro sceglie gli altri membri, sono fra i 10 e i 20, poi dipende, non c'è un numero fississimo, però diciamo quella quantità lì, quelli sono i membri stabili, poi ci sono accademici corrispondenti, ci sono accademici corrispondenti esteri, quindi insomma la rete è più grande, poi ci sono tantissimi collaboratori come ero anch'io, ma non sono mai stata un'accademica. Che preparazione hanno? Di solito sono studiosi della lingua italiana di chiara fama, e quel chiara fama vuol dire che normalmente sono professori ordinari, quindi incardinati su università italiane ma anche estere, storici della lingua, linguisti generali, no, dialettologi, diciamo che il grosso sono storici della lingua, ma non solo. Per esempio io sono sociolinguista, non storica della lingua, e c'erano altre sociolinguiste a collaborare con la Crusca quando c'ero anch'io, insomma.
Quando dici sociolinguista significa che c'è un'università di sociolinguismo?
No, è una materia dell'area linguistica, si diventa sociolinguisti, diciamo, studiando a lettere, no? Soprattutto, lettere moderne. E poi di solito chi poi continua a occuparsi dell'ambito linguistico fa un dottorato dell'area linguistica. Allora io come PhD ho un dottorato in linguistica e linguistica italiana. Poi all'interno di tutta quest'area mi sono io specializzata sulla sociolinguistica, che è una linguistica un po' di confine, neanche riconosciuta da tutti come materia a pieno titolo, perché c'è un po' di sociologia, un po' di linguistica, filosofia del linguaggio, psicologia, antropologia, etnografia e così via.
E quando uno dice la Treccani, che dici la Crusca, la Treccani, secondo me nell'immaginario collettivo sono molto fratello e sorella.
Sì, ma in realtà non c'è una gara, no? Allora, la Crusca, l'Accademia della Crusca studia soprattutto l'italiano in tutte le sue forme, eccetera, ma appunto, come dicevo prima, dal 1923 non fa vocabolari. Ha fatto il primo dell'italiano, il vocabolario degli accademici della Crusca, che è del 1612. Poi ha fatto altre 5 edizioni e l'ultima, la quinta, è tronca alla O di ozono ed è stata interrotta appunto nel 23. Da allora la Crusca non fa più vocabolari e non fa neanche enciclopedie, mentre la Treccani è famosa per l'enciclopedia, no? È un'altra, come dire, un ente indipendente, ha l'enciclopedia e poi anche il vocabolario. Il vocabolario della Treccani è uno dei più usati oggi dalle persone, ma perché in larga parte è accessibile in rete. Ci sono altri vocabolari italiani in rete, diciamo contemporanei, no? Quindi non storici come quelli della Crusca, ma forse Treccani è quello più di riferimento perché è il più completo fra quelli liberamente accessibili online. Okay.
Io quando provo a trovare delle parole italiane, che faccio sempre più fatica a avere, se devo essere sincero, è strana, no, questa cosa poi della lingua, quando vivi in un altro paese inizia a sovrapporre, però a prescindere da questo provo a cercare online, magari cerco sinonimi contrari, alla fine dei conti ho notato che escono sempre, magari, non so, c'è, cioè, il sito del Corriere, Virgilio, e spesso con delle liste che dici, boh, non lo so, simili, prese non si sa da dove, e poi esce l'articolo e dice no, ma invece il giusto modo di mettere l'accento si innesca poi un meccanismo di, ecco, grandi conflitti sul tema della lingua. Cioè io forse la maggior quantità di insulti che ho ricevuto una volta per un video è stato per se stesso, con l'accento, senza l'accento, ma perché, ma come ti sei permesso nel fascione, cioè veramente un attacco frontale sulla lingua.
Ma non è strano, perché cioè può sembrare strano, perché se tu lo guardi da fuori dici, ma com'è che la gente si incazza così tanto per questioni di lingua, cioè non è... Invece la spiegazione c'è, e io che sono sociolinguista lo capisco bene, perché prima di tutto la lingua è un atto identitario molto potente, no? Per cui io sono le parole che uso, mi identifico per ciò che sono, per ciò che vorrei anche essere, e poi identifico la tribù di appartenenza, quindi è sia un atto identitario personale, sia un atto identitario, diciamo, collettivo. Una cosa che succede è quella di fossilizzarsi sulle competenze linguistiche che si hanno, per esempio, in uscita dalla scuola. Ci si ferma lì e poi, come dice Douglas Adams, dopo i 35 anni diventiamo tutti un po' reazionari. Ora, lui lo dice rispetto alla tecnologia, ma rispetto alla lingua è uguale. Quindi diventiamo un po' renitenti al cambiamento. Se qualcuno ci dice, guarda che quello che ti ha insegnato la maestra Isolina 30, 40, 50 anni fa è un po' passé, si arrabbiano come se gli avessi insultato la madre, perché quelle robe che loro hanno imparato a scuola sono parte di ciò che sono loro, no? Della loro essenza. Allora, generazioni e generazioni di studenti sono stati bacchettati sulle dita perché se perde l'accento quando è seguito da stesso. Poi arriva Luca Serianni, che è uno dei massimi linguisti viventi in Italia oggi, io dico sempre cintura nera, decimo Dan, no, di grammatica italiana, e dice, guardate che io ho studiato tutte le grammatiche scientifiche da quella del Bembo del 500 in poi e da nessuna parte c'è scritta sta regola. Se la sono inventata le grammatiche scolastiche, quindi scrivete se stesso con l'accento e non rompete le balle, più o meno questa è la conclusione. Io nei miei libri lo scrivo con l'accento, però ancora ci metto un disclaimer, cioè la prima volta scrivo guarda che non sono cretina, ma seguo ciò che dice Luca Serianni, no? Però per dire, c'è una questione identitaria fortissima sulla lingua e quindi ogni cambiamento è vissuto come un attentato alla propria identità.
È interessante per me, perché se io ragiono sulla parte di comunicazione, l'uso della lingua per la parte di comunicazione, il paradosso è che oggi chi comunica bene sui social ha storpiato interamente la lingua, e se tu usi la lingua italiana correttamente sei fuori da questo periodo storico, no? Dove magari se io devo mettere un fascione, fai un fascione o un video, ok? Un titolo o un video.
Sì.
E funziona, e questo non so, penso BuzzFeed è un esempio clamoroso, no? Funziona molto meglio se tu scrivi OMG, LOL, e uno dice, ma che cosa sta scrivendo questo, no? Oppure se magari parti con senza il maiuscolo, parti minuscolo, i puntini, sette puntini, dici, no, ma questa roba fa schifo. Però, come dire, c'è questa strana contaminazione dove quel tipo di parola o di lingua usato in quel modo subito risuona con quel certo tipo di pubblico, no? E quindi è un continuo rincorrere la modalità migliore, ecco, per essere da un lato non comunicare come un troglodite, dall'altro lato per comunicare in un modo però che sia che dia poi una reazione, ecco. L'ho spiegata male, Vera, però tu
ma si capisce benissimo, cioè, hai detto una serie di robe molto interessanti. La prima, io penso che quello che succede online, sui social, eccetera, in primis è un adattamento della lingua al mezzo, e quindi ci sta, cioè ci sta l'OMG, ci sta il LOL, ci sta tutto. La lingua lo fa, cioè quando siamo andati in radio abbiamo iniziato ad adattarci alla radio, quando c'è stata la TV è cambiato di nuovo l'italiano, con i social media c'è stata un'ennesima rivoluzione, ma non per forza in peggio. Apro qui una piccola parentesi prima di continuare. La sensazione che i social abbiano peggiorato l'italiano è dovuta al fatto che sui social noi vediamo dei livelli d'uso della lingua che normalmente sono nascosti, cioè l'italiano popolare. Io faccio una collezione strana, ma non è così strana ormai. Io colleziono liste della spesa. Ecco, sulle liste della spesa la gente si rilassa, non sta lì a scrivere per bene, quindi sono piene di errori. Allora, una volta quel tipo di lingua lo trovavamo sulle liste della spesa, adesso lo vediamo continuamente online sui social, e questo ci dà la sensazione che l'italiano sia peggiorato. Non è peggiorato, è che vediamo il discorso pubblico di molta più gente di prima. Cioè, prima chi è che parlava in pubblico? Quattro gatti selezionati. Ora la selezione all'ingresso non c'è più, e quindi sembra di essere nel bar di Guerre Stellari, e questa è una roba.
L'altra cosa... Sei la prima persona vera nella mia vita che incontro che colleziona liste della spesa.
Ma no, c'è anche un profilo Instagram, la lista della spesa, che non sono io, che lo fa. Quindi ci sono delle anime gemelle. Guarda che è fichissimo. Cioè,
immagino.
ci trovi delle cose meravigliose che poi sai tutti i nomi stranieri, ti puoi immaginare certo. come è scritto carefree, no? Carefree, certo. Cioè, è meraviglioso. Vabbè, l'altra cosa, siamo la nostra generazione, io sono un po' più vecchia di te, mi sa, comunque, diciamo la generazione X, a un certo punto...
Non ti chiedo quanti anni hai tu, vedi l'eleganza, insomma.
Ne ma, ho 45, è un dato pubblico. Quindi.
Io faccio, ho 48 e faccio 49 a luglio, ecco.
Beh, allora siamo proprio coetanei, eh? Noi siamo figli degli anni 70. Allora, la nostra generazione, che è la prima che è andata online, cioè diciamo che gli entusiasti, i nerd, sono della nostra generazione, della generazione X, a un certo punto si sono resi conto che questa roba poteva diventare un modo per vivere, no? Cioè garantirti un reddito. E quindi, giustamente, abbiamo cercato anche delle regole di comunicazione online, no? Per cui, se tu fai un corso oggi per fare social media manager, ti dicono, allora metti l'iconcina, non iniziare con l'hashtag, però metticelo l'hashtag, mettici queste parole, no? Le buzzwords, eccetera. Va tutto bene, però... La comunicazione umana è troppo complessa per essere tutta tecnicizzata, no? E quindi, se è pur vero che la buzzword o l'OMG ti aiuta, per esempio, a essere come si dice, così, considerato meglio dall'algoritmo, no? Indicizzato meglio, non mi veniva, scusami. Secondo me è anche giusto che si ritorni a pensare che alla fine dei salmi nella comunicazione ci vuole la sostanza. Cioè, tu puoi fare il tweet tecnicamente perfetto, certo. E non te lo considera nessuno, per non dire di peggio, perché sei scolastico. E questa credo che sia la differenza fra una comunicazione performativa, cioè è tutta una performance, e quella che io chiamo comunicazione generativa. E qui chiudo dicendo cosa faccio io. Cioè, io ho una vita che sento dire online per essere letti bisogna scrivere cose brevi. Ecco, io sono famosa su Facebook soprattutto perché io scrivo delle pappardelle lunghissime, cioè roba da 10.000 caratteri. E ciò nonostante ho un pubblico che mi legge, anche fino certo. in fondo. Capito? Certo. Per cui, come disse una volta, credo, il New Yorker, quando parlava del long form, se una roba è scritta bene ed è interessante, tranquillo che la gente te la legge, anche se è lunga.
Assolutamente. Infatti, ogni volta che mi capita di parlare della lunghezza, peraltro, cioè, ai posti tipo YouTube che premiano contenuti lunghi, Joe Rogan fa interviste di 4 ore e mezza, no? Quindi, nel momento in cui hai, come dire, del contenuto valido, a quel punto uno lo segue, oppure non lo so, cioè io ho visto Mandalorian, quante cazzo di ore sono Mandalorian, però lo guardi, e dipende insomma, se il contenuto è valido lo guardi. Senti, c'è una grandissima domanda che ti giro e che assilla anche me, e quindi sei l'unica che può finalmente rispondere a questo. Possiamo fare chiarezza, chiede Vale Freak, sull'uso corretto di piuttosto che. Ogni 2 minuti a me c'è sempre un commento su sì, però piuttosto che non si può sentire. Non lo so, no, ma un commento se arriva un ospite tipicamente, c'è sempre
Milanese.
Piuttosto che. Io sono milanese piuttosto che, probabilmente lo uso anch'io, però non è un qualche cosa che noto particolarmente o dico hai sbagliato così o è giusto così. Aiutami.
Allora, secondo il grande libro dell'italiano, piuttosto che implica una scelta, cioè vuol dire invece di. Quindi preferisco la pizza piuttosto che il risotto, no? Hai espresso una preferenza. A Milano, ma non è una cosa recentissima, diciamo che sta roba gira da almeno 20 anni, ma secondo me anche di più, a Milano il piuttosto che a un certo punto si è iniziato a usare non come invece di, ma come o. Quindi stasera mangiamo pizza piuttosto che risotto, piuttosto che sushi, nel senso di o, no? Non che è meglio uno dell'altro. E allora c'è questo... cultural clash, questo scontro culturale fra i milanesi che lo usano come o e il resto d'Italia che tendenzialmente lo usa come invece che. Poi c'è stata un'ulteriore degenerazione. Io ho premesso che ho molti amici milanesi. Allora, molti dei miei amici milanesi hanno iniziato a usare piuttosto che come e. Quindi il virus si può prendere in ascensore piuttosto che nelle sale d'aspetto, piuttosto che dal medico, nel senso di no?
Okay.
E quindi il casino è aumentato. Allora, i non milanesi, e oserei dire i non fighetti, usano piuttosto che come invece di, e si lamentano dei milanesi che lo usano come o addirittura e. C'è una cosa da aggiungere. Il milanese in Italia è considerato una varietà di prestigio, come il romanesco, perché a Milano, e a Milano c'è economia, finanza, moda, no? Per cui è vero. E quindi questo piuttosto che si sta imponendo nell'uso, perché viene da una varietà che è sentita come prestigiosa. E quindi tu incontri anche a sto punto, non so, persone del meridione che però ci infilano il piuttosto che milanese, perché è sentito come fighetto.
Ok, vedi, io non mi reputo un fighetto, però sono originariamente milanese e piuttosto che, sì, probabilmente lo userei anch'io, bevo il tè piuttosto che il caffè, no, piuttosto invece del caffè, bevo il tè invece del caffè, non lo so, ci devo pensare, però...
Vuoi caffè piuttosto che tè? Nel senso di e tu allora mi rispondi l'uno o l'altro, no? Ecco, questo, okay. Questo è deragliante per una parte degli italiani, però posso dirvi una cosa, Vale e tutti gli altri state ascoltando, ci dobbiamo sta, perché ormai è troppo diffuso, cioè io continuo a non usarlo, però è un po' come old man yells at clouds, cioè non serve a molto lamentarsi del piuttosto che, perché lo usano tutti, è endemico, non ci si può fare nulla, è come fare il gruppo Facebook, lottiamo contro il neologismo apericena, c'ha 18 anni sto poro Cristo, apericena, è diventato maggiorenne, dobbiamo comprare la macchina, che ci stiamo a lamentare di apericena, vabbè.
Senti, una cosa che invece ho notato... Anna Rita dice no, io non ci sto,
ma infatti, cara Anna Rita, il grammamante, quella che io cerco di rappresentare, il grammamante è uno che tenta di usare nel modo migliore possibile l'italiano.
Scusami. Antonio Frucci dice: il medico mi ha detto devi bere l'acqua piuttosto che il vino.
Se era milanese, bevi pure il vino. Se invece non era milanese, vuol dire che devi essere astemio. Facile, no?
Ma io direi devi bere l'acqua piuttosto che il vino. Cioè, bevi
cosa intendi?
Invece del vino bevi l'acqua. Devi bere
invece,
l'acqua.
Va bene. Invece devi bere l'acqua piuttosto che il vino, per una certa parte degli italiani vuol dire bevi acqua o vino.
Ah, ok, ho capito. Ok. Chiaro, chiarissimo.
Cioè, piuttosto che è rather than, no? Una roba del genere.
Sì, chiaro.
T'ho
interrotto, stavi dicendo qualcosa, ma ti ho...
No, ho detto, i grammamanti fanno caso a come parlano e cercano di parlare italiano al peggio. I grammarnazzi invece infestano il prossimo, cioè sono quelli che vanno a fare le crociate e a rompere i maroni al prossimo. Allora, sì, come Bill, fai il grammamante, non i grammarnazzi.
Giusto. Sono come quelli che per costruire il grattacielo più alto possono decidere se tirar giù quello degli altri o costruire il proprio. Ecco, i grammarnazzi tirano giù quello degli altri. Un'altra cosa, una cosa che ho notato, Vera, è che negli ultimi, diciamo, 5 anni che faccio dei video sui social, è impossibile. Ci sono due grandi problemi se io voglio scrivere un titolo senza clickbaitare che catturi l'attenzione. Non posso credere di aver appena detto clickbaitare a Vera Gheno, ma questo lo metterò nel curriculum quando cercherò un lavoro come sociolinguista brightoniano tra 5 anni. No, la cosa che ho notato è, non puoi ovviamente scrivere in inglese, perché la comprensione media dell'inglese italiana è oltre l'imbarazzante, è proprio una roba, ho i fatti, ho i dati, e l'altra cosa, non puoi mai usare delle metafore, cioè se io magari ho una metafora carina in testa e nel titolo uso una metafora, zero, non viene capita, viene fraintesa, uno dice ma cosa stai dicendo? Viene presa letteralmente, è una roba imbarazzante, l'uso della metafora è vietato, ecco, che nella mia testa invece non era così all'inizio. Pensavo, ah, la metafora è figa, no? Perché anzi, certo. Quindi non lo so.
E, allora, l'inglese, l'hai detto, gli italiani hanno un problema grosso con le lingue straniere e l'inglese ovviamente la fa da padrone. Ed è proprio il motivo per cui, per una parte degli italiani, l'inglese è una roba mistica. E quindi si riempiono la bocca di anglismi non necessari. La reason why di questo project implica il how to di questo branding è, cioè, la reason why. La motivazione, no, ecco questo. Poi io non sono contrario in assoluto agli anglesi. Per esempio, hater lo dico, hate speech lo dico, influencer lo dico, non dico influencer perché mi dà un fastidio tremendo, ma insomma, vabbè. L'inglese usato a pene di canide è proprio l'espressione di quanto poco conosciamo l'inglese. E poi c'è l'uso perverso dell'inglese, no? Lo fa a volte anche il governo. Scriviamo una roba in inglese così nessuno capisce di cosa si sta parlando. Ad esempio, bail-in, bail-out, no? Delle banche. Sconosciuto alla maggior parte delle persone. Quindi, da una parte ha questa, come si può dire, questa aura mistica di fighetteria che ovviamente nel momento in cui poi tu impari davvero l'inglese la perde, perché a quel punto capisci che è una lingua che ti serve per fare alcune cose, ma per altre va benissimo l'italiano. E questo è uno. Quindi da una parte c'hai quelli che dicono la reason why del project, e dall'altra quelli parla italiano, non usiamo i forestierismi. Ovviamente sono due polarizzazioni sciocche, perché la nostra lingua, io dico sempre che l'italiano è una donna dai facili costumi, perché stando lì nel mezzo del Mediterraneo a prestiti da 30 lingue diverse, capito? Per cui, cioè, su se ce l'ha...
Sì, scusa, su questo, secondo te, io ho, diciamo, potrei chiedere il danno biologico da inglesismi e sigle nel mondo del business digitale, perché si parla solo in inglesismi strani, de sigle, crow, allora forwarda la mail, no, ma steppami dentro, ma me l'hai deliverato,
no, non deliverato. Se suona le steppami dentro, vabbè. Ecco.
chi vive nel mondo business tech parla un itanglish, non parla un italiano, non parla un inglese. Però... avendo fatto 20 anni di eventi business e tech, vedendo in azione tutti i CEO, gli amministratori delegati, i direttori marketing, così, mi è venuta, come dire, una certa compassione, perché se tu vivi immerso, sei magari una filiale di un'azienda straniera che con te comunica in inglese, tu devi parlare velocemente, dopo un po', io lo vedo vivendo qua in Inghilterra, dopo un po' non ti viene la parola, l'italiano è troppo lungo e quindi viene molto più facile dire oh, forwarda, no? Forwarda non è la parola giusta, però, e quindi un po' ho compassione, no, per l'utilizzo, però comprendo che se uno vive fuori da quel mondo lì e non vive nel mondo, diciamo, del business che va avanti con quelle logiche lì, è chiaro che invece gli dà fastidio e ti sembra che vogliano fare i fighi, ecco. Alcuni vogliono anche fare i fighi, però insomma,
c'è l'elemento di fare il figo, cioè nel marketing c'è sicuramente, nell'ambito tecnologico lo vedo più naturale, perché è anche normale che quando noi prendiamo un'arte, una tecnologia, un ramo del sapere da una certa lingua, ci portiamo dietro anche il lessico da quella lingua. Cioè, il balletto parla francese un po' in tutto il mondo, la pizza è pizza in tutto il mondo, le indicazioni sugli spartiti musicali sono in italiano in tutto il mondo, quelle fortissimo, andante, lento, quella roba là, no? Per cui il fatto che l'informatica prima, l'internet, quindi la tecnologia di rete poi, e i social media in tutti i sensi, ancora poi, parlino inglese, a me non dà alcun fastidio. Casomai il punto è, allora, è un gergo tecnico, sì, di quel settore lì, e quindi anch'io, se devo, io ho fatto la tecnica informatica in un negozio quando ero giovane, è chiaro che anche noi parlavamo per sigle, per bustrappami questo, esatto, e robe del genere. Il punto è che ognuno di noi si deve rendere conto che una cosa è se parli, se fai una comunicazione endoriferita, cioè all'interno del tuo ambiente, oppure se la fai esoriferita, cioè verso gli altri. È come il medico, ma io faccio sempre questo esempio, che è chiaro che parlerà di enuresi notturna o minzione notturna, ma se deve dirlo alla vecchierella gli dirà: signora, quante volte fa pipì durante la notte? No? Certo. Uno deve imparare a palleggiare, diciamo così, fra registri diversi.
Infatti la maggior parte del mio tempo, se intervisto un amministratore delegato di un'azienda tech, in genere è a continuare a fare quello che lui dice. Lui dice quella roba lì e io dico: ah sì, vuol dire è questo. Ecco, è un continuo, ma e non lo fa apposta, semplicemente è come se parlasse in dialetto aretino e basta, non riesce a parlare un italiano più comprensibile, ecco tutto qua.
Che è il problema più grande che hanno gli italiani, cioè è noto, lo diceva sempre Tullio De Mauro, ma non solo, Tullio De Mauro è stato mio maestro, che uno dei problemi principali degli italiani non è quello di essere in assoluto ciuchi, ma è quello di avere la varietà scolastica, che è un italiano molto alto, cioè è l'italiano dell'egli, no? Io faccio sempre l'esempio di egli, perché egli normalmente non lo usa nessuno, lo usiamo per coniugare i verbi, io, tu, egli, no? E poi dall'altro lato c'è bella bro, no? Cioè l'italiano della strada. Nel mezzo c'è un po' di difficoltà a muoversi fra ambiti d'uso della lingua, e allora nel momento in cui tu, studiando, conquisti un settore, poi ti ci affezioni, perché diventa anche quello una dichiarazione di identità. Cioè, sì, io sono un avvocato e quindi uso la lingua degli avvocati, io sono un esperto di marketing e uso la lingua del marketing, e però poi rimani incastrato in quella gabbia lì e non riesci a uscirne. In Italia la divulgazione è considerata il ruotino di scorta di qualsiasi ambito, per cui io, che faccio divulgazione linguistica, da moltissime persone sono disprezzata: oh, quella fa divulgazione, no? Come se fosse facile poi fare divulgazione, cioè spiegare in maniera semplice concetti difficili, bisogna impegnarsi.
E tipicamente chi disprezza i divulgatori sono gli addetti ai lavori, che hanno sempre una certa invidia della visibilità degli altri, almeno nella mia esperienza è sempre stato così. Chiaro. E questo era sull'inglese. Poi c'è un altro argomento che
l'ironia, le metafore e l'ironia. Allora, sono difficili. Cioè, le metafore e l'ironia richiedono un surplus di intelligenza, no? Cioè, prendi Kahneman, sistema 1, sistema 2. Quando tu dici, appunto, ho preso il pane, sei in una specie di istintività linguistica. Nel momento in cui tu dici it's raining cats and dogs, no, piovono cani e gatti, devi fare uno sforzo ulteriore, perché non ti basta la decodifica letterale del messaggio, ma devi impegnarti di più. La verità è che la maggior parte delle persone non ha consapevolezza del fatto che comunicare è una fatica, e quindi quella fatica ci sta. Molti si fermano al sistema 1, e quindi alla lettura superficiale di ciò che hanno davanti, e quindi si perdono l'ironia, si perdono la metafora, si perdono gli usi traslati, gli usi figurati e così via. Siccome quando tu scrivi online non hai controllo sul tuo pubblico, un consiglio che mi dava sempre De Mauro, già nominato, era: scrivi per il più sfigato dei tuoi interlocutori, cioè scrivi pensando a quello che c'ha voglia di capire, fraintenderà tutto, magari ce l'ha pure con te perché gli stai pure sulle balle. Ecco, se tu riesci a farti capire da quella persona lì, tutti gli altri ti capiranno. Allora, io immagino che qualcuno possa commentare: vabbè, allora banalizziamo tutto. No, non è una questione di banalizzare, è la questione di fare uno sforzo di chiarezza. Ho finito il sermone, scusami.
No, mi piaceva, stavo pensando, volevo dire concordo, poi ho pensato a come ho cambiato il mio atteggiamento negli ultimi anni, che anch'io sono partito sempre così, divulgando tecnologia e cose, e partivo sempre esattamente come dicevi tu. E poi negli ultimi anni mi sono talmente stufato che l'unica cosa che penso è: io faccio questo video, se lo capisci bene, se no vai a fare in culo, questo è il mio approccio.
No, sì, però è una cosa che dipende dalla tua competenza, dal fatto che hai una base di seguitori affezionati, follower, seguitori, anche dalle tue competenze, ed è giusto, cioè bisogna continuamente pattugliare il limite fra, appunto, un'eccessiva semplificazione. È un po' come non cedere alla dittatura dell'algoritmo che ti dicevo prima, no? È giusto andare incontro all'algoritmo, è giusto andare incontro alle persone con meno strumenti comunicativi, però non appiattirsi su di loro, cioè casomai fare uno sforzo per arrivare anche a queste persone, ma per tirarle su, capito? E quindi, cioè, un po' di sforzo lo devi fare anche tu. Una delle robe più importanti, credo, delle teorie della comunicazione è ricordare che anche l'ascoltatore o il lettore non è passivo. Cioè, il ditino da quel posto te lo devi levare anche tu che ascolti e che leggi. Lo sforzo si fa da tutte e due le parti, sia da chi emette e sia da chi riceve. C'è una cosa che si chiama principio di cooperazione, che è stato definito da Herbert Grice negli anni 70, che dice appunto: una comunicazione che funziona implica che tutti cooperano per farla funzionare. Quindi, se dall'altra parte c'è lo hater di Monti che proprio non lo può vedere neanche dipinto, cioè è uno sforzo sprecato cercare di arrivare a lui, perché non vorrà mai capire. Ecco.
Per me, in questi anni, la difficoltà principale, quando facevo più divulgazione sui temi delle opportunità del digitale, che ripeto adesso ho smesso in questi anni, nel senso faccio le cose che mi piacciono a me e stop, insomma non voglio convincere nessuno di niente, però la fatica ad esempio in televisione o in radio con tempistiche molto più veloci, no, come sai benissimo, dove magari in radio c'hai 9 secondi per dire una frase che deve essere interessante ma avere un fatto ma dare anche un po' di simpatia, e dici ma come cazzo faccio in 9 secondi, è sempre stata trovare il giusto bilanciamento tra dire una cosa incomprensibile perché sto parlando, vado nel dettaglio e allora mi capiscono solo i detti lavori, e all'estremo opposto invece dire una roba banale, così ovvia, semplice, che poi chi ci capisce dice: oh, ma questo qua, ma di cosa sta parlando, no? E allora trovare quel punto lì di bilanciamento è una fatica notevolissima, ecco. Questo
è una fatica, ed è però connaturata alla comunicazione. Cioè, se noi abbiamo ben chiaro la fatica che facciamo per arrivare a parlare e a scrivere, no? Singolarmente, la fatica che abbiamo fatto come genere umano per arrivare a parlare e scrivere, il fatto che continuiamo a incontrarci con persone diverse, cioè la diversità oggi è un'esperienza di tutti i giorni. Tu tutti i giorni incontri molte più persone diverse di quanto non succedeva prima, quando potevi nascere, crescere e morire nello stesso villaggetto, no? Ecco, tutto questo vuol dire che la comunicazione si è complessificata nel corso del tempo tantissimo. La comunicazione è fatica. Io cerco di far passare ultimamente questo concetto. La normalità è che non funzioni, cioè che il messaggio non arrivi, che ci siano dei fraintendimenti, che si litighi. Se vuoi farlo funzionare, devi fare appunto un mazzo tanto. La comunicazione che funziona richiede una grande fatica, e questa fatica bisogna essere consapevoli, cioè non si può dire, secondo me bisogna anche smettere di pensare alla crisi di comunicazione come all'evento eccezionale, cioè l'evento eccezionale è quando tutto va in porto, e questo secondo me, questo rovesciamento di paradigma, aiuta anche a rendersi conto quanto sia faticoso comunicare, cioè che devi veramente metterci dell'impegno.
Complessificata, mi piace. Io poi adoro le parole, non so, Bergonzoni, ecco, me lo ascolto ogni tanto così, mi piace giocare sulle parole, stranizzarle, non lo so, ecco, e quindi uno come Bergonzoni mi piace. Però complessificata, ci farò un video, ti ruberò complessificata, vedrai, complessificata.
Molto.
Senti,
bene.
Ho 2 argomenti che vedo esplodere in chat. Il secondo me lo sono dimenticato, ma il primo, congiuntivi. Congiuntivi. Allora, io non azzecco più un congiuntivo da anni. Già prima facevo fatica, da quando sono qua in Inghilterra, congiuntivi proprio li perdo completamente, però l'unica cosa che mi allieta è vedere che non sono l'unico, anche in Italia, insomma, quando sento parlare non è facile azzeccare tutti i congiuntivi complessivamente. E quello è lo stato di salute del congiuntivo, dottoressa Gheno?
Ma diciamo che ancora se la cava il congiuntivo. È diventato uno dei supposti segnali di ignoranza, no? Tanto è vero che c'è questo meme che sicuramente hai incontrato nel corso della tua vita: anticoncezionali, pillola, preservativo, se io avrei. Il bello è che ci sono contesti in cui se io avrei è corretto, per esempio nelle interrogative indirette. Mi chiedo se avrei la forza di arrivare in fondo a questo compito, no? Ci sono i grammar nazi che arrivano a frotte: no, se avessi vuol dire una cosa diversa, no, vabbè. Quindi finché c'è un meme del genere che gira, vuol dire che in realtà sul congiuntivo c'è un grosso stigma sociale, no? Per cui se sbagli congiuntivo sei un poraccio, sei un buzzurro. Di conseguenza non possiamo alzare le mani, arrenderci e dire il congiuntivo non lo usa più nessuno. Ci sono molti contesti in cui si può scegliere fra il congiuntivo o l'indicativo e invece i grammarnazzi insistono che lì ci va per forza il congiuntivo, no? E invece non è vero. Cioè, io penso che sei cretino è diverso da dire io penso che tu sia cretino. Cioè, il livello di certezza è maggiore e quindi è inutile correggere io penso che sei cretino, perché ci sta. Non è come io speriamo che me la cavo. Cioè, è una frase dotata di un suo senso. Ovviamente il congiuntivo è il regno delle sfumature e quindi siccome a scuola noi impariamo una grammatica un po' cubettosa, cioè un po', no, a cubetti, il congiuntivo ogni tanto fa fatica a venire applicato per bene, perché in moltissimi casi si può scegliere. C'è un'altra cosa da dire. Allora, lo stigma sul congiuntivo, l'altra cosa che volevo dire non me la ricordo più.
Io mi sono dimenticato il secondo argomento, vero? Quindi,
no,
però...
non importa, vabbè. No, no, ma ecco, siamo nell'età delle certezze. C'è anche una questione semantica dietro, cioè di significato profondo. Ci stanno vendendo questo presente come il tempo dell'azione, della mancanza di dubbi, della certezza, no? Cioè sono figo perché non ho dubbi. Infatti sto scrivendo un libro sul dubbio, non a caso. No. Sul fatto che invece ci serva il dubbio, perché senza dubbio non impari. Cioè, se pensi di sapere già tutto, non impari più nulla. Comunque, è chiaro che il congiuntivo e il condizionale stanno un po' in panchina, perché sono i tempi, cioè sono i modi del dubitare, dell'incertezza, dell'autodubitare, cioè del magari dai un'opinione non in maniera apodittica, ma in maniera che se ne può discutere. Quindi è chiaro che se noi andiamo nella direzione di un presente certo, il congiuntivo non serve. E invece ci serve, cioè... è una sfumatura di significato che l'italiano ha, perché tante lingue non ce l'hanno, e quindi ce lo dovremmo tenere. Insomma, è importante. Salviamo il congiuntivo.
Chiaro. Hashtag viva il congiuntivo.
Sì, lancerò questa campagna. Senza però diventare quelli che vanno in giro a correggere i congiuntivi a, certo, posso dirlo, a cazzo di cane. È Boris, è citazione da Boris, quindi si può dire.
Allora, l'altro argomento, no, ce l'ho, è questo, femminile. Io sto lanciando, in realtà ho lanciato un progetto che praticamente è ispirato a Masterclass. È presente Masterclass, è il sito con tutti i grandi personaggi che sono argomenti, e io lo sto facendo in Italia, ho credo cinquantina di personaggi già confermati che insegnano argomenti vari, insomma dal Monti tennis class,
ho capito,
a Monti, che si chiama Competenze, e fa quella roba lì. E la cosa che veramente mi colpisce, diciamo, sono due. Una è, diciamo, una presa d'atto del fatto che in Italia le donne raramente sono nei posti di potere, e questo, diciamo, è un dato di fatto. Quindi se io dico prendiamo l'amministratore delegato di una multinazionale, di un'azienda, facciamo il calcolo, vediamo quanti sono uomini e quanti sono donne, inevitabilmente la lista che viene fuori sono 90% uomini, 10% donne. Quindi questo è un dato incredibile. Ecco, che quando fai un progetto come quello che devo fare io, dove dici io voglio i top di tutti i settori in giusto bilanciamento uomini-donne, in bocca al lupo. Cioè è una roba mission impossible. Ecco, a meno di scegliere persone che magari sono donne, che hanno lo stesso livello di competenza di quello lì, però sono molto meno note perché hanno avuto meno visibilità, sono meno conosciute, cioè è un diavolo di casino. L'altro problema è sempre la spiegazione che tenga in considerazione uomini e donne, che in Italia non so perché non viene considerato, viene poco considerato, magari adesso è più considerata, mentre qua in UK, se io parlo con mia moglie, e cioè mi guarda come se fossi uno fuori di testa, no? Se vede un sito e dice no, ci sono solo uomini, ma perché ci sono solo uomini? O se scriviamo impariamo dai migliori, subito il mio problema è ma perché abbiamo scritto impariamo dai migliori, le migliori non ci sono, capito? E quindi ho questo problema oggettivo di trasferire una parità, l'ho fatta lunga, però era una parità linguistica quando spesso socialmente non c'è quella parità, perché non siamo ancora lì nei risultati, e quindi è un casino, insomma, sono in grande difficoltà, Vera, aiutami tu.
È un casino, effettivamente l'hai detto, è un casino, e vabbè, io ho scritto un intero libro su questo, probabilmente lo sai, si chiama Femminili Singolari, il femminismo è nelle parole, quindi insomma credo che il sottotitolo dica anche l'approccio. Abbiamo un problema sociolinguistico, culturale. Allora, la lingua rispecchia tendenzialmente la cultura e la società in cui vive, di cui si nutre. E quindi la lingua in questo momento, da una parte, continua a mostrare questa, come si può dire, questa abbondanza maschile in tutti i contesti rispetto alla rappresentanza e rappresentatività femminile. Le cose stanno cambiando. Più o meno direi, calcola che siamo un 5 anni indietro rispetto ai paesi anglofoni, proprio come okay. issues, come questioni. Le cose stanno cambiando perché? Perché stanno arrivando donne in ruoli apicali, sempre di più, le donne stanno conquistando anche mestieri, arti, competenze che prima erano quasi esclusivamente appannaggio maschile, mi viene in mente ingegneria, ma le STEM in generale, e quindi questo sta portando anche a una maggiore diffusione dei cosiddetti femminili professionali. E quindi se una volta era veramente raro, oggi puoi incontrare l'ingegnera, l'avvocata, la matematica, non la materia ma la persona, e così via. Allora, se io guardo tutta la storia dell'italiano e anche del latino prima, ti posso garantire che i nomi di agente, i cosiddetti nomina agentis, no? Al femminile, sono sempre esistiti. Sono stati usati tutte le volte che in qualche posizione c'era una donna. E questo, cioè, se uno guarda al passato, faccio solo un caso, minister e ministra c'erano già in latino, arbiter e arbitra c'erano già in latino, gubernator e gubernatrix, idem, non c'è bisogno di tradurre perché è chiaro. Andiamo avanti, troviamo Eleonora d'Arborea, giudicessa o giudichessa di un giudicato in Sardegna, e siamo nel medioevo, tardo medioevo. Poi abbiamo Platilla Bricci, l'architettrice, su cui Melania Mazzucco ha scritto un libro. Architettrice è il femminile di architettore, che è la forma storica di architetto. Perché tutta sta menata linguistica? Perché usare i femminili oggi non è una novità linguistica, è una novità socioculturale, nel senso che ci sono donne che fanno lavori che prima non facevano. E di conseguenza quelle forme femminili è come se esistessero pur non essendo usate, no? Hai familiarità con la differenza fra esistere in potenza e esistere in atto dalla filosofia? Ecco, fai conto, ingegnera esisteva in potenza, ha iniziato a esistere in atto nel momento in cui sono arrivate le ingegnere.
Certo.
Però siccome quando tu ti definisci ingegnera, gestrice di un profilo Twitter, eccetera, è come se tu rivendicassi il tuo essere donna, alla questione linguistica si sovrappone una questione culturale. L'Italia è un paese di tradizione patriarcale. Ciao. Il patriarcato non è maschi contro femmine, è una tradizione, no? Un modo di vedere la società in cui gli uomini fanno certe cose, le donne ne fanno altre e si va avanti nella tradizione. Cioè, la società patriarcale è quella che magari a me impedisce di arrivare in certi ruoli, il famoso soffitto di cristallo, no? Ma a te impedisce di metterti in libertà lo smalto rosso, perché se ti esci con lo smalto rosso, no, a Brighton no, secondo me non ti guardano, ma se esci Brighton, con lo smalto rosso a Milano, o magari col kilt, ti guardano come se fossi fuori di testa.
No?
Quindi quel sistema che io cerco in qualche modo di contribuire a combattere. Poi tu hai detto una seconda cosa, se vado lunga fammi dei segni, perché questa è la mia roba che mi appassiona. No, l'altra cosa che hai nominato è la sottorappresentazione femminile quando io mi rivolgo a una moltitudine mista, i migliori e le migliori, no? E oggi non c'è in realtà una soluzione definitiva, nel senso che, sai, si sta lavorando su creare delle forme terze. Io ho promulgato l'uso dello schwa, no? Che è questa vocale indistinta. Buonasera a tutte, questa.
No.
Ok? Quindi scegliamo solo e migliore con quella piccola e capovolta. Lo so che è strano, ma fa ridere, ma infatti è una roba che io ho detto un po' così. Direi che o sdoppi tutte le volte, cioè scegliamo i migliori e le migliori, oppure trovi una circonlocuzione. dovendo scrivere lo puoi fare. Scegliamo le persone migliori, certo, per esempio. No, scegliamo le persone,
le eccellenze italiane, alla fine abbiamo scelto.
Cioè, cerchi delle parole che semanticamente siano per quanto possibile neutre, perché in italiano il neutro non esiste. Poi tu hai un altro scontro culturale, che è dall'altra parte c'è l'inglese, che essendo certo, invece una lingua col cosiddetto natural gender, cioè non ha il genere sulle parole ma ce l'ha solo sui pronomi, l'inglese sta andando verso l'uso di formule neutre per tutti, e quindi le actresses preferiscono essere chiamate actor, invece di spokesman e spokeswoman dici spokesperson, e poi c'è il they, no? Cioè il famoso pronome they singolare per le persone che non si dichiarano né maschio né femmina. Quindi andiamo in direzioni opposte, ma la fine è la stessa. Il fine, scusate, è lo stesso.
Un business che dovremmo lanciare insieme, Vera, è un servizio, magari c'è già, dove lo chiamiamo tipo diversitycheck.it, dove uno gira tutti i siti di tutte le aziende e li sistema, perché ma competenze per primo, cioè io ti dico, nonostante io abbia questo focus e preoccupazione, è ugualmente, se vado sul sito adesso, è pieno di errori da questo
punto di vista.
Sì, assolutamente. E nonostante questo, quindi immaginati chi neanche si pone il problema, non lo vede proprio il problema. E quindi un servizio così, 9,99 al mese e ti correggiamo.
Va bene. Bello.
Ma pensa quanti, cioè, è tutta Italia prendiamo. Sì. Questo, guarda, adesso ci ragiono, lo metto su un bel piccettino e te lo sottopongo.
Okay.
Grande. Senti, Vera, è stato veramente un piacere chiacchierare con te e ci teniamo in contatto. In realtà non ti ho chiesto nulla, volevo sapere della tua vita, cosa hai combinato, come sei diventata Vera Gheno. Peraltro c'è un nome incredibile, io vorrei chiamarmi Vero Gheno, Monti Gheno, non so, è un nome pazzesco, da supereroe, da supereroina.
Infatti di solito mi arrivano le lettere o Vera Gheon, o Vena Gheno, la signora Vena, che anche questo, insomma, un po' dark, un po' crepuscolare.
In linea con la tua webcam.
Esattamente, sì, sì. Comunque, no, io è tutta una serie di casi. Poi, casomai, facciamo una seconda live e lo racconto, ma non c'è nulla di. Non ci ho pensato troppo a diventare Vera Gheno. È successo per una serie di coincidenze fortuite, diciamo così.
Ma tu, scusami, dopo che hai studiato, cosa hai fatto? Dopo lettere, cosa hai fatto?
Schifo, fondamentalmente. No, allora, io prima di tutto ringrazio il cielo che prima mi sono iscritta a ingegneria. Quindi ho studiato 2 anni ingegneria facendo schifo, ma un nerbo un po' STEM me l'hanno lasciato. Poi ho fatto lettere, poi ho fatto un dottorato, poi mi sono infognata nella più lunga serie di assegni di ricerca dell'universo mondo. Ho fatto 12 anni di assegni di ricerca lavorando alla Crusca, per cui io dal 2000 al 2019 ho collaborato con l'Accademia della Crusca, facendo anche altre cose, però il grosso era quello. E poi mi sono stancata, sono venuta via e adesso collaboro con Zanichelli, quindi metto le mani nello Zingarelli, tanto per essere precisi, okay. E poi faccio contenuti e così per loro. Però diciamo che io ho sempre avuto un problema con l'autorità e quindi preferisco essere Ronin, Rogue, più o meno senza padroni. E questo l'ho capito abbastanza presto nella mia vita, con grande sconcerto dei miei genitori, che ovviamente volevano la figlia sistemata, no? Invece certo, tutte le volte dicevano, ah, c'hai già un'età, la pensione, ragazzi, lavorerò fino al giorno in cui crepo probabilmente, però va bene così. Cioè sono felice di quello che faccio.
Ma e quando è che hai capito che comunque cominciavi ad avere una visibilità diversa rispetto a un comune sociolinguista? C'è stato un momento, un'attività, un'occasione particolare che ha cambiato un po' il corso della tua...
Eh sì, è stato petaloso. Sì, perché diciamo che fino a quel momento il lavoro di gestrice Twitter della Crusca era stato un po' dietro le quinte. Lì, per tutta una serie di fattori concomitanti, mi sono ritrovata molto più in vista di prima, e in realtà credo che sia stato proprio la scintilla che poi ha fatto accadere tutto. Poco dopo ho proprio in quei giorni mi ha contattato una mia ex studentessa che lavorava in una casa editrice fiorentina, dicendomi che secondo lei sarebbe stato carino pubblicare il mio corso. Io tengo da quasi 20 anni un laboratorio di italiano scritto all'Università di Firenze da contrattista, non scherziamo. E in realtà quel librino ha cambiato le magnifiche sorti progressive della mia vita. Si chiama Guida pratica all'italiano scritto senza diventare grammarnazzi. Ed è un librino che in teoria doveva vendere, le classiche 200-300 copie, credo che vada verso le 10.000. E quindi è stato un caso editoriale e poi, come dire, quello mi ha un po' messo sotto i riflettori di altre case editrici, per cui ora quanto 8 libri all'attivo, più o meno con altrettante case editrici, essendo io poliamorosa dal punto di vista editoriale. Non sono mai legata a nessuno, ma a tutti ho sempre detto voglio mantenere la libertà di editorialmente parlando, di andare con chi mi pare, solo da un punto di vista editoriale. Ciao.
Forte, io devo dire ho un rapporto molto problematico dal punto di vista editoriale, a parte che non so minimamente scrivere, però diciamo, se devo condensare dentro un libro delle cose dette nei miei video o insomma una roba del genere, quindi esce un libro come formato, ma non sono un autore di un libro, però faccio fatica con un editore tradizionale, non riesco proprio a capire come possiamo ad oggi convivere, e quindi ho fatto varie esperienze di autopubblicazione cartacea, stampando, non stampando, digitale, però ad oggi non c'è una soluzione ideale, ecco, mancano ancora un po' di tasselli tecnologici per essere indipendenti davvero, però insomma arriveranno, a breve arriveranno, così uno...
Io invece ho grandissima... mi piace molto scrivere, tanto proprio, per cui non mi pesa. La cosa che mi ha stupefatto all'inizio di questa fase della mia vita è stata che alle persone interessasse quello che potevo avere da scrivere, quindi rimango sempre stupita poi delle persone che mi scrivono e mi dicono grazie, bellissimo libro, io davvero l'hai letto, incredibile, cioè, ho ancora questa impostazione un po' naif, però... È grande. Sudello,
no. Vedi, io invece mi vergogno così tanto dei miei libri che quando uno dice ho letto tu, dico no, ti prego, dimmi che non l'hai letto per davvero, perché mi vergogno. Va bene. È stato veramente un piacere. Ho imparato un sacco di cose, ad esempio anche che si dice stupefatto e non stupefaciuto. No, scherzo, questo non lo so.
No, non ci sono abbastanza anni in Inghilterra per farti dimenticare stupefatto.
Questo stupefatto ancora ve lo ricordo, e ci teniamo in contatto allora, dai, magari faremo una puntata bis di Vera Gheno dietro le quinte premium per gli abbonati premium. Prima di lasciarci...
clicca qui.
Ma è un libro da leggere invece per queste vacanze natalizie, qualcosa che assolutamente non si può non leggere, libro piuttosto che film o serie televisiva?
Cavolo, non mio, ok? Cioè,
no, non tuo, tuo non vale, non tuo mio. Abbiamo presentato okay. Tutti i tuoi libri.
Allora, non mio, mi devo spostare. Lo prendo, okay. Vai. Allora, secondo me questo
Bernardino Evaristo, Girl Woman Other.
Appena uscito in italiano, si chiama Ragazza Donna Altro per Edizioni Sur, ed è uno dei migliori libri che io abbia letto quest'anno. Veramente molto, molto bello. Tra l'altro, parla di Londra, quindi insomma, vabbè, non l'ho fatto apposta. E invece, serie TV, io sono una grandissimissima fan di The Expanse, che è una serie di fantascienza che è su Amazon Prime Video. E
si chiama?
The Expanse. Expanse. L'espansione. Allora, dietro ci sono i romanzi di tale James Corey, che è il nome d'arte di due persone che hanno lavorato anche alla sceneggiatura di Trono di Spade. Quindi molto molto bello. Ecco i miei consigli.
Forte. Vado a vedermeli allora. Vera, grazie mille e grazie. Auguri allora. Buon Natale, buon anno e buon tutto, insomma.
Anche a te e a tutte quel che ci hanno ascoltato, quindi ambo sessi, va bene?
Ciao Vera, grazie mille.
Ciao, grazie.